ti aspetti?
E una buonasera, bentrovati. Iniziamo insieme una nuova settimana. Al microfono con voi per questa nuova settimana di K, Natascia Fioretti. È una settimana pure questa che si preannuncia calda, oggi è San Lorenzo, preparatevi, prepariamoci ad ammirare le stelle, mercoledì invece ci sarà l'eclissi solare ed è pure la settimana di Ferragosto. Speriamo che possa essere anche l'ultima settimana calda di questa estate 2026. Nell'attesa che tutto ciò si avveri, vi dico cosa bolle in pentola questa sera qui a K. Tra poco apriamo parlando di giochi, perché chi sa stare al gioco sa stare al mondo, vedremo come e perché. E poi, per restare in forma, ma non solo, discorreremo di bici in vista della Belvedere di Mendrisio. Avremo il piacere di avere proprio nostro ospite qui in studio, ci ha raggiunto in studio qui a Comano Manricardo Capulli, che di bici da corsa ne sa, ma soprattutto che è anche cofondatore della Belvedere di Mendrisio, e ci racconterà anche di una mostra in corso alla Filanda in attesa dell'evento. E poi in chiusura vi diremo invece di adolescenti e ragazzi intelligenti. Intanto vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, allo 079 382 6765. Noi come sempre apriamo in bellezza, iniziamo con la musica di Rete 2, la musica selezionata dal nostro Corrado Antonini. Questa sera apriamo con G. Baletti e la sua Français est un drôle animal.
À la fois pays des droits de l'homme,
oh, c'est un drôle d'animal.
On donne des leçons sans se regarder nous-mêmes,
oh, c'est un drôle d'animal.
On est à la fois pays de la grande cuisine,
oh, c'est un drôle d'animal.
On laisse les industriels,
un drôle d'animal,
polluer,
un drôle d'animal,
et tuer,
un drôle
les paysans
d'animal.
À la fois pays de la fraternité,
oh, c'est un drôle d'animal.
On laisse les frontières refuser et noyer les migrants,
oh, c'est un drôle d'animal.
On est à la fois pays de la liberté,
oh, c'est un drôle d'animal.
On laisse les gouvernements,
un drôle d'animal,
frustrés,
un drôle d'animal,
et noyer la population.
D'animal.
Thank you.
17:06 minuti in questo istante. Noi vogliamo parlare di giochi, dicevamo in apertura, chi sa stare al gioco sa stare al mondo. Questo è parte del titolo di un libro pubblicato da Andrea Angiolino. Lui è giornalista, saggista, creatore di giochi, collabora con Rai Radio 3 e per Fefe Editore, ha proprio pubblicato da poco questo volume. Andrea Angiolino, ben trovato, buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, i bambini in estate, lo sappiamo perché è stato anche il nostro caso quando lo eravamo, bambini sono oppressi in vacanza in estate da un grave fardello ed è quello dei compiti, i compiti delle vacanze. Gli adulti invece che potrebbero rilassarsi e soprattutto essere liberi da obblighi scolastici, i compiti invece se li cercano. Noi li vediamo se pensiamo alle spiagge, all'ombrellone, a questa immagine classica della vacanza, li vediamo arrivare in spiagge equipaggiati di cruciverba, sudoku, romanzi gialli, insomma di ogni cosa. Allora, noi però, io volevo partire proprio intanto dal titolo del suo libro perché mi ha molto incuriosito, Andrea Angiolino, anche se poi noi in generale vogliamo parlare dei giochi. Perché chi sa stare al gioco sa stare al mondo?
Perché i giochi insegnano parecchie cose, ci sono delle cose specifiche, il cruciverba allena il vocabolario, ci fa ripassare un po' di nozioni o magari ce ne insegna di nuove. Il Monopoli ci insegna la strategia, l'economia e tante cose interessanti. Però in generale il gioco insegna a stare al mondo, nel senso che insegna a stare alle regole, insegna a interagire con gli altri, insegna, volendo, anche a cambiare le regole tutti insieme, mettendosi d'accordo, che è una cosa molto democratica.
Che oggi facciamo un po' fatica in questo oggi.
Quello sì, però chi gioca sa bene come mercanteggiare per personalizzare i giochi e mettere le regole che preferisce lui. E tutto sommato insegna anche a perdere, che è una bella lezione di vita.
Certo.
E insegna anche a vincere con un po' di classe, senza padroneggiare e fare gli sbruffoni.
Verrebbe da dire che insomma alcuni politici al giorno d'oggi dovrebbero giocare un po' di più, forse magari questo potrebbe aiutare, ma restiamo al nostro tema, al nostro contesto. Invece, com'è possibile appunto che proprio in estate, insomma il periodo in cui gli adulti possono liberarsi dai pensieri e dai tra virgolette compiti, poi invece dedichino così tanta energia mentale per risolvere, ecco, il cruciverba o altri giochi che ci si porta? Magari noi abbiamo questa immagine della vacanza in spiaggia sotto l'ombrellone, ma magari semplicemente in vacanza, ecco.
Il gioco è una bella sfida, ma è divertente per quello, quindi si gioca per il piacere di sfidare o gli altri con un gioco da tavolo o l'autore del cruciverba, l'autore del rebus, l'autore del gioco logico. Poi ci sono degli effetti collaterali, appunto, per cui ci si aguzza l'ingegno o, come dice un noto settimanale, si esercita la memoria va esercitata, e questi giochi sono l'occasione di farlo. Però sono degli effetti collaterali che ci arrivano così in maniera anche un po' inaspettata, e in realtà noi nel gioco cerchiamo soprattutto il piacere della sfida, il piacere della soluzione, il piacere della vittoria. È un po' come quando da bambini giocavamo a battaglia navale, magari sotto il banco, e imparavamo le coordinate cartesiane. Non è che lo facessimo per capire quella 3 e quel B4 cosa significassero, però una volta giocato per divertirci, magari, come dire, pure alle spalle dell'insegnante, avevamo imparato qualcosa di molto importante.
Quindi alla fine, come dice lei, giustamente sottolinea, il fatto di giocare porta con sé l'idea di un piacere, quindi in vacanza si cerca anche questo, e quindi perché no? Pensando però al fatto, ecco, che lei è anche un creatore appunto di giochi, quali sono come dire, le regole, se ci sono delle regole o se no delle linee guida che un creatore di giochi segue per poter di fatto, ecco, attirare l'interesse poi di chi vuole giocare, prestarsi al gioco ed essere coinvolto?
Secondo me appunto è una questione di calibrare la sfida, di fare un gioco che non sia troppo banale e quindi poi non da gusto, di non essere troppo difficile e quindi disarmante. Anche per quello poi appunto ci sono giochi differenziati, ci sono sul gioco da tavolo le indicazioni per l'età, oppure nelle riviste di enigmistica le prime pagine un po' più facili, gli enigmi con le X e le Y, e poi andando avanti, quindi un po' più spaccacervelli. Alla fine ce n'è un po' per tutti i gusti, perché poi è un po' come la cucina, insomma, ci sono dei piatti facili più alla buona un po' per tutti, ci sono dei piatti un po' più sofisticati o per certe occasioni, quindi l'autore di giochi ha due scelte: se deve fare dei giochi per una rivista, per un settimanale, i supplementi estivi da fare sotto l'ombrellone per il settimanale d'attualità, magari lo calibra sul tipo di pubblico che si aspetta. Se deve fare dei giochi in scatola, dei giochi per il mercato, può decidere se andare dietro la scia di quello che si fa e andare per un successo facile, o magari cercare qualcosa di un po' più insolito e scavarsi una nicchia. Poi ci sono appunto delle cose inaspettate. In un altro libro, Un secolo di giochi, per Carocci, ho parlato della storia del cubo di Rubik, della storia del Dungeons and Dragons. Ci sono dei giochi come appunto il gioco di ruolo, i giochi di carte collezionabili alla Magic, che sono nati senza grandi aspettative da qualcuno che ha fatto una cosa un po' bistica, o magari nel caso del cubo di Rubik una sfida per i suoi studenti, e poi sono diventati dei bestseller mondiali. Purtroppo, per fortuna, una ricetta infallibile non c'è, e allora io tendo a fare quello che piacciono a me di solito, e poi magari a trovare un editore adatto e un pubblico che incontri, insomma, a cui piaccia quello che ho combinato.
Certo. Andrea Angiolino, se dovesse consigliare un gioco per quest'estate?
In realtà, di nuovo, giochi ce n'è tanti e veramente per tutti i gusti. A me piacciono i classici, per cui ci sono tanti party game, per esempio, che sono buoni per gruppi anche numerosi. Ultimamente il filone interessante è quello degli escape game, sono delle escape room in scatola. L'escape room è nata come un gioco per computer in cui si fingeva di scappare da una stanza, poi qualcuno, per promuovere il videogame, ha provato a farlo con le stanze vere ed è stato un successo enorme, e adesso vanno forte dei giochi che al tavolo fanno finta di chiuderci di nuovo in una stanza e ci propongono gli enigmi necessari a uscire. Deckscape, per esempio, è una bella collana italiana della DV Game, molto intrigante, un mazzettino di carte che ci fa provare il brivido della fuga dalla prigione. Vogliando un mazzo di carte.
Andrea Angiolino, adesso mi ha portato, ecco, ancora una domanda, siamo quasi in chiusura, ma voglio fargliela. Ma oggi si gioca ancora tanto, pensando, lei ha detto giochi in scatola, appunto, o pensando, ecco, piuttosto al mondo digitale, ma restiamo sui giochi in scatola. Giochi in scatola, insomma, è ancora una tendenza, un'abitudine, si fa o sempre meno? Perché mi è venuto in mente un festival al quale sono stata a Berna sabato, con tantissime performance di strada, eccetera, e c'erano proprio, si stava tutti all'aperto, chi mangiava, chi beveva, chi seguiva gli spettacoli, la musica, e tanti, ecco, giocavano proprio seduti a tavola ai giochi di scatola, e questa è stata una bella immagine.
Sì, ma in questi giorni c'è Gioca Osta, ci sono degli enormi appuntamenti come Play o Lucca Comics and Games. La cosa funziona, e non lo diciamo solo noi appassionati, insomma, sono proprio i fatturati delle aziende che crescono dell'8-9% all'anno. E c'era Alex Randolph, è stato uno dei primi autori di giochi, che non è l'autore del Monopoly o del Risico di un gioco unico, ne ha pubblicati 160 a partire dagli anni 60. Quando gli chiedevano se temeva che i videogiochi avrebbero soppiantato i giochi da tavolo, diceva: ma finché ci sarà della gente che ha piacere sedersi attorno a un tavolo e a giocare dei giochi su quel tavolo, io non credo che i giochi saranno in pericolo. C'è questa socialità, questa convivialità dello stare tutti insieme, del vedere la smorfia di disappunto quando tu fai una bella mossa, o viceversa la battuta quando fai la mossa vincente, che tutto sommato il videogioco non riesce ancora a darci, e fa sì che da 5.000 anni, dai tempi dei faraoni a oggi, il gioco da tavolo sia ancora prospero per bambini, ragazzi, adulti, anziani.
Certo.
Un vero successo, insomma, non è una moda che sta
passeggera. A noi questa immagine ci piace, con questa immagine allora vogliamo chiudere, pensando, ecco, a delle persone sedute intorno a un tavolo che giocano. E ricordo anche il suo nuovo libro, Elogio del gioco, Chi sa stare al gioco sa stare al mondo, uscito per Fefè Editore. Andrea Angiolino, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere.
Grazie e buon gioco a tutti. Look what you've been and done.
Erano The James Hunter Six con la loro His Your Could Have Been da Nick of Time, album del 2020 di questo gruppo inglese che ci ha portati dritti dritti al nostro appuntamento con gli Anacardi.
K.
Chi ama la bicicletta e la storia di sicuro è già in attesa della Belvedere di Mendrisio, una corsa ciclostorica che attraversa il Mendrisiotto con bici vecchie e nuove e quest'anno giunge alla 10ª edizione. Come ogni anno, una mostra alla Filanda di Mendrisio ci accompagna a questo evento atteso dagli appassionati e stuzzica però anche la curiosità di chi magari non è al corrente, non ne ha mai sentito parlare. Allora, la mostra si potrà visitare fino al 23 agosto, data in cui la Belvedere avrà luogo e metterà fine dunque all'attesa per tanti appassionati. Il titolo della mostra quest'anno è Una vita da Steyr, include anche una moto speciale ed è dedicata alla carriera di Andrea Bellati. Noi, per saperne di più, e lo accolgo subito perché ci ha raggiunti addirittura in studio questa sera e noi siamo molto felici, allora Mandricardo Capulli, buonasera e bentrovato.
Buonasera a tutti voi.
Mandricardo Capulli è collezionista di biciclette storiche, cofondatore della Belvedere di Mendrisio e creatore però di questa mostra in corso alla Filanda. Allora noi, Mandricardo Capulli, per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici vogliamo aprire questo nostro incontro con una chicca.
La vita da Steyr. Ci sono sogni che nascono da bambini e senza accorgersene finiscono per accompagnarti tutta una vita. In La vita da Steyr, Andrea Bellati ci ha riportato nel Mendrisio degli anni 70, tra mondiali di ciclismo, rombo di motori e il fascino del circo. Da quello stupore nasce la passione per la bicicletta che lo porterà a diventare uno Steyr, corridore del mezzo fondo su pista, lanciato a tutta velocità dietro una motocicletta. È un mondo fatto di coraggio, fiducia e fatica, dove ogni gara una sfida ha i propri limiti. Ma c'è anche un racconto di emozioni, di ricordi e di gratitudine, perché a volte lo sport non è soltanto una gara, è il luogo dove i sogni dell'infanzia trovano finalmente la loro strada. Ho voluto dedicare questo piccolo scorcio della storia che Andrea Bellati quest'anno rappresenta la Filanda. Lui è riuscito dalla sua penna a raccogliere e a raccontare i suoi anni passati in questa splendida disciplina che vi invito, come ha detto prima, la Filanda, a vedere e a capire che cosa significa dire la vita da Steyr.
Ecco, che cosa potremmo raccontare per far capire a chi magari non sa di che cosa stiamo parlando, che cos'è questa disciplina?
È una disciplina del mezzo fondo che viene corsa dietro delle moto. Oggi sono moto elettriche e una volta invece erano moto con un volume di cavalleria incredibili ed erano anche coraggiosi i piloti delle moto, ma anche i piloti che erano dietro. Ecco perché ci vuole coraggio per fare questa disciplina. È una corsa, è un modo di stare in bicicletta molto romantico in mezzo al pubblico che sicuramente si esalta nel vedere questa performance a queste velocità stratosferiche.
E però così guardando anche le immagini si tratta anche un po' di un binomio, bisogna avere anche grande fiducia forse perché si è in due, questo c'entra?
Infatti Andrea lo descrive molto bene in questo piccolo racconto che vi invito sempre a venire alla Finlandia a vedere. E lui chiaro che ha creato comunque un feeling con il suo pilota, perché lì nasce l'alchimia. Io definisco questi gesti nel ciclismo l'amore noi, cioè quella cosa unica, no? Che è più dell'amore, un qualcosa di unico. E in questa disciplina si crea proprio l'unione tra due persone, la fiducia.
E allora abbiamo detto in attesa della Belvedere, quindi questa mostra, abbiamo già detto l'importanza, la centralità di Andrea Bellati, di quella che è stata la sua esperienza e il suo percorso, e come lei la mostra l'ha pensata, l'ha ideata, come si è mosso, cos'è stato importante per lei?
Sicuramente ascoltare Andrea e con i suoi cimeli siamo riusciti a trovare una moto del 1930 con delle caratteristiche molto particolari e lui ha conservato la sua bicicletta. Uh-huh. E anche questa bicicletta è tutta particolare perché ci sono degli accorgimenti tecnici che sono il manubrio rinforzato, la sella che non si deve abbassare, un certo tipo di aerodinamicità che deve avere la bicicletta, c'è il casco che lui porta per poter essere aerodinamico, e tutto quello che ricordiamo che Andrea è arrivato terzo ai mondiali di questa disciplina, quindi nel 1900, non mi ricordo più, Andrea mi perdonerà, comunque lui è stato un grande atleta, portando anche in alto il nome del Veloclub Mendrisio.
A me, guardando, ricercando un po' di informazioni sul sito anche per la mostra, eccetera, mi è piaciuto molto l'inizio del ricordo di Bellati quando dice: se ripenso agli anni 70 a Mendrisio, mi ritornano in mente tante immagini di allora da bambino, e parla di tanti sport che Mendrisio ospitavo, dei tanti eventi, manifestazioni sportive. Quindi è anche un po' una mostra che ci dà anche l'occasione di pensare a una Mendrisio che è stata, che oggi magari è un po' cambiata.
Sì, infatti nella mostra ho voluto curare gli aspetti di alcune maglie, diciamo, retro, che ricordano comunque il mondo del ciclismo, lo spirito della Belvedere, ritornare indietro nel tempo, pedalare indietro nel tempo, riscoprire il territorio, e noi siamo riusciti a dare questa magia nel riscoprire dei posti che delle volte erano, come dice Andrea, addormentati, no? Il fascino del circo, il fascino di andare in un grotto, il fascino di ritrovarsi con una bicicletta, il vecchio campione che incontra, e poi l'alchimia di tutto questo è quando si incontrano loro, le vecchie glorie, come le chiamo io, no? È veramente proprio un posto fantastico, tant'è vero che partiamo dal Vignetta, un'osteria molto antica, certo. Sì. Villa Argentina che ci ospita per la partenza e per l'arrivo. Questo è un po' tutto quello che succede nella Belvedere. La mostra mi ha permesso di ricordare alcuni tratti della nostra ciclostorica.
Ecco, perché la Belvedere esiste da 10 anni, quindi anche questo è un bel traguardo. Ecco, per lei invece, come cofondatore della Belvedere, traguardo, anche questi 10 anni, che cosa le hanno portato? Che cosa hanno significato?
Prima di tutto tanta gente, tanti sorrisi, tante belle persone che sono tornate e ancora oggi sono i nostri amici fedeli. Io e Andrea avevamo in testa, io per la grande passione, lui per la grande professionalità, perché comunque conosce il ciclismo, ci siamo presi per mano e siamo andati fino ad oggi. Oggi ci tengo anche a ricordare che quest'anno cade il 125esimo anno del Velo Clemendrisio e noi come Belvedere abbiamo voluto in modo molto iconico ricordare questa cosa con un gadget molto particolare. E questo, ragazzi, se volete vederlo, mi spiace, ma non ve lo svelo.
Venire.
Quindi a 300 noi chiudiamo le iscrizioni, siamo a un buon punto nella media come gli anni scorsi e quindi, come si suol dire, testa bassa e pedalare.
Testa bassa e pedalare. Ma Riccardo Capuglia, ancora una curiosità. Lei è un collezionista anche di bici, se ho capito bene. La sua preferita, ce n'è una?
Oh, la mia preferita è una Vicini del 1943 col cambio a stecca.
Ecco.
Che mi dà questa opportunità di viaggiare veramente nel tempo. Io, essendo un bartaliano,
ecco,
non un coppi, ma un bartaliano, mi permette di,
è giusto,
di riscoprire
chiari
questa cosa. Sì, certo.
Certo, sì, sì, sì. Benissimo. Allora, noi lo ricordiamo. Intanto c'è una mostra da andare a visitare, Una vita da Steyr alla Filanda di Mendrisio. Sei in mostra fino al 23 di agosto, quindi c'è ancora qualche giorno. E poi si terrà proprio in quella data la ciclostorica Belvedere. C'è il sito, la belvedere.org, io sono andata a vederlo, c'è tutto, trovate tutto, ma è stato meraviglioso ascoltare Riccardo Capulli, che è venuto qui in studio e ci ha già dato tutte le anticipazioni del caso. Grazie, è stato un piacere.
Grazie a tutti voi, un abbraccio, vi aspetto.
Sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40. Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta e via. Ti bastano 10 minuti per giungere a casa, la nostra. La chiave ricorda che è sempre lì, lì sulla finestra. E nel far le valigie ricordati scordare qualche cosa di tuo che a te poi mi faccia pensare. E ora basta non stare più qui, ti rendi conto anche tu, che noi soffriamo di più ogni istante che passa di più. Sei partita e sono solo, sono strano e non capisco cosa c'è sui miei occhi. Da un minuto è sceso un velo, forse è solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te. Sono informato, c'è un volo che parte alle 8:50. Non ho molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta e mi bastano 10 minuti per giungere a casa, la nostra. La chiave l'hai messa senz'altro lì, lì sulla finestra. E nel far le valigie stavolta scordare di mettere un fiore che adesso ti voglio comprare. Con l'aereo in un'ora son lì e poi di corsa un taxi, sono certo così quando arrivi col treno mi vedi. Non piangere, presto presto.
Non solo il gioco, anche la bici e più in generale lo sport ci insegnano a stare al mondo. 17:30 minuti, questo lo sapete, era Lucio Battisti con la sua 7:40, tratta dal singolo Mi ritorni in mente, 7:40, scusatemi, è il settimo singolo da interprete di Lucio Battisti, pubblicato in Italia, pensate, nel 1969. Siamo in ritardo, è tempo delle notizie. Ed erano la voce della cantante sudafricana Lauren Klassen, accompagnata dal chitarrista sudafricano Mongezi Ntaka, con questa Sponono, tratta dall'album Ukubonga del 2022, album che ci ha riportati in studio. Questa è K, una buona sera, un ben trovati, al microfono con voi questa sera fino alle 18:30, Natascia Fioretti. E noi adesso nello spazio che solitamente dedichiamo a dei contenuti RSI, che potete trovare ad esempio sui nostri siti oppure anche semplicemente delle nostre trasmissioni RSI, questa sera invece e per tutta l'estate comunque vi proponiamo delle pillole di Nero su Bianco, la trasmissione dedicata ai libri, la trasmissione televisiva dedicata ai libri, e delle pillole che alla fine possiamo anche vedere come dei consigli di lettura per l'estate, perché sono delle piccole brevi recensioni fatte da diverse voci della nostra Rete 2, della nostra RSI. Questa sera la voce la riconoscerete, quella di Michele Serra, che ci racconta Milo Manara, maestro del fumetto classico contemporaneo, ma non tanto lui quanto il suo nuovo fumetto, fumetto, il suo nuovo libro. Si tratta dell'adattamento a fumetti del Nome della Rosa di Umberto Eco. È uscito per Oblomov. Allora ascoltiamo la recensione di Michele Serra.
Quest'anno Milo Manara ha compiuto 80 anni e nel 2015 ero andato a trovarlo per il suo 70esimo. Lì, tra le altre cose, mi aveva detto che lui, quando si era reso conto ai tempi che le sue donne piacevano al pubblico, insomma che l'Eros tirava, se n'era un po' approfittato e l'aveva reso il suo marchio di fabbrica. E l'aveva fatto perché avere successo, avere un marchio di fumetto riconoscibile, lo avrebbe aiutato a proporre agli editori i libri che voleva lui. E insomma, proprio grazie alle sue donnine, come le chiama lui stesso, poi lui ha potuto proporre ad esempio il suo libro su Caravaggio e adesso questo adattamento del Nome della Rosa, che è fedele al testo di Umberto Eco e un po' meno al film, nel senso che ad esempio Guglielmo da Baskerville ha la faccia di Marlon Brando e non di Sean Connery. Ma soprattutto l'adattamento è indiscutibilmente Manara, anche se lui effettivamente non è proprio famoso come disegnatore di monaci. Di fronte a queste operazioni di adattamento viene sempre un po' da chiedersi: ma a cosa serve, no? E la risposta è sempre la stessa, e cioè che l'utilità di queste operazioni dipende da quanto riesci ad aggiungere. Nel caso di Manara, il disegno aggiunge già moltissimo. Poi c'è questa cosa che, leggendo, vedi queste tavole che sono chiaramente ispirate ai più grandi geni della storia dell'arte. Manara li riprende, li usa per raccontare il Nome della Rosa, da Leonardo da Vinci in giù. E allora capisci che in fondo sia Umberto Eco che Manara volevano e vogliono fare la stessa cosa, e cioè costruire una grande storia pop, ma con riferimenti culturali altissimi. Ecco, è un po' un cerchio che si chiude, perché Umberto Eco è quello proprio che ha usato la sua influenza di intellettuale ai tempi in cui gli intellettuali influenzavano davvero per alzare il rango culturale del fumetto e farlo riconoscere a tutti quanti.
E l'avete riconosciuta la voce del nostro Michele Serra, spesso ospite qui a K, che ci ha raccontato questo ultimo capolavoro di Milo Manara, che appunto ha firmato l'adattamento a fumetti del Nome della Rosa di Umberto Eco, adattamento a fumetti che è uscito per Oblomov. Se siete interessati, se siete incuriositi, lo ritrovate facilmente, basta fare una ricerca naturalmente in Google. Noi continuiamo qui a K, continuiamo in musica con Elina Duni e la sua Yati Den Magapas.
Μέστο κρασί μου ξεγνώα τον καημό από μου δίνεις όταν λες πως για μένα δεν ρωτάς. Α, γιατί δεν μ' αγαπάς κορίνκονκέ. Σαρα κορίκονκέ, σαρα κορίκορα, σαρα γιαροδίντε. Σαρα ρίντε ρόντε, σαρα γιαροδίντε. Σαρα γιοριμποδέ, γιαροδίντε ρα. Πες μου πια πως μ' αγαπάς. Δεν λυπάσαι, δεν πονάς. Κουρικουκάτσι, σκατικουρικουκάτσι. Σκατικουρικουκάτσι, σκοραγιαροδίντε. Σκοραδίντε, σκοραγιαροδίντε. Σκοραγιοριμπντε, γιοροδέμντε. Ρο, χαμοραγιοριμπντε. Σκοραγιοριμπντε, σκοραγιοριμπντε. Ροδέγιοριμπντε. Χαμοραγιοριμπντε, σκοραγιοριμπντε. Σκοραγιοριμπντε, σκοραγιοριμπντε. Εγώ για σένα πονώ και κι αυτό θέλω πάλι να σε δω. Σε ευτυχή μου ζωγραφιά, στο όνειρό μου να σε δω. Thank you.
pas manga pas aven di pas aven ponines
Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido, rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.
Ed era il cantante uruguaiano Jorge Drexler con la sua milonga del Moro Judio del 2004, tratta appunto da questo album Eco, che ci ha portati al nostro appuntamento con I Pensieri in Libertà. E i pensieri in libertà oggi ci portano a Berna, ma anche a Zurigo e poi in conclusione pure a Locarno. Meravigliosa Berna, sabato sera tutta agghindata per la 23esima edizione di Baskers Bern, il festival che ogni anno per tre serate anima, colora, riempie il centro storico di musica, artisti di strada e food street. Un'edizione che gli organizzatori hanno definito The Cherry on Top, ovvero la ciliegina sulla torta, come a dire il tocco finale di questa estate. Belle anche le note che si leggono oggi sul sito ufficiale della manifestazione, in cui si ringrazia il pubblico accorso e tutti gli artisti che hanno partecipato per aver regalato una straordinaria atmosfera di festa. Per darvi un'idea, si sono esibiti 41 gruppi con circa 142 tra artisti e artisti provenienti da 25 nazioni diverse, offrendo un totale di 300 spettacoli che spaziavano dal campo della musica, della performance di strada, del teatro, della danza, teatro di figura del teatro di figura, dell'acrobatica, delle installazioni artistiche e degli spettacoli itineranti. Sul sito gli organizzatori, e qui cito, dicono: siamo grati di aver potuto organizzare e realizzare Baskers Bern anche nell'attuale difficile situazione mondiale. E devo dire che a Berna ci sono arrivata di ritorno da Zurigo e dalla Street Parade, che pure si è tenuta sabato, e devo dire che l'atmosfera pacata, gioiosa, creativa che ho trovato a Berna, con così tante persone sedute per le vie del centro storico a chiacchierare, mangiare, bere un bicchiere di vino, oppure semplicemente, ne parlavamo prima, della forza dei giochi, sedute attorno a un tavolo a giocare, ecco, tutto questo metteva una certa serenità, dava davvero l'idea di essere approdati in un porto sicuro, faceva quasi dire: in questo mondo che pare impazzito, qualche punto fermo ancora esiste, ancora c'è. Addirittura nella via centrale della Zitklocke, che è la via centrale che porta al Rosengarten, questa è la direzione, dunque la Kramgasse, avevano messo un lunghissimo tavolo di legno, non tanto profondo ma molto molto lungo, con delle piccole lucine al quale tutti potevano sedersi. Va da sé che anche da soli si trovava compagnia facilmente in quella che davvero profumava di una bella serata estiva. Sempre troppo caldo, questo lo sappiamo, ma una bella serata estiva. E appunto, vi dicevo, prima di arrivare a Berna, il pomeriggio l'avevo passato a Zurigo, la Street Parade, evento chiaramente molto diverso, i due non si possono mettere a confronto, dove pure mi sono divertita, ma devo dire la verità, ad un certo punto ho avvertito una sensazione di grande stress e anche un po' di paura, una sana paura, mi dico alla fine, perché in certi contesti non bisogna mai abbassare la guardia, ma restare vigili, avere sempre in mente una via di fuga, mi dico, perché non si può mai sapere. Infatti attorno alle 17 in una Zurigo davvero infuocata, caldissima, e questo metteva già parecchio stress, le persone erano così tante, le persone accorse, che a fatica ci si muoveva, e quando ti decidevi magari o volevi spostarti, alla fine ti trovavi pigiato, schiacciato come una sardina, e insomma sentirsi soffocare in quel momento per via del caldo naturalmente anche era un attimo. E poi i bagni pubblici messi a disposizione nelle zone quelle più battute erano a pagamento, e potete immaginarvi le file che si creavano anche solo per riempire d'acqua la propria borraccia. Altre invece seminate nelle vie laterali del centro, dove la Street Parade non arriva di fatto, erano invece gratuite e facilmente accessibili. Anche diverse fonti di acqua pubblica erano chiuse, sempre solo nei punti nevralgici, intendiamoci, non in altre zone della città, e le docce di acqua fredda però sul percorso erano poche e dispensavano acqua a ritmi alterni, ovvero se eri fortunato arrivavi al momento giusto la doccia fredda te la facevi, altrimenti a un altro giro. E da un lato, ecco, potrebbe anche essere giusto, perché se pensiamo all'emergenza idrica che stiamo vivendo, ci starebbe anche. Dall'altro però, se non si arriva alla Street Parade ben equipaggiati, con acqua, cappellino, ventaglio, ballare sotto la stecca del sole da sobri è più un azzardo che un piacere. E dico questo naturalmente riconoscendo che sono stata felice di partecipare, non l'avevo mai fatto prima d'ora, e a 50 anni si può fare anche questo, e mi è piaciuto incontrare tante persone arrivate a questo appuntamento con l'unico obiettivo di divertirsi e ballare in modo sano, persone di tutte le età. Mi è piaciuto osservare i tanti abbigliamenti originali, creativi, azzardati, i tanti volti sorridenti e leggeri, e a chi piace la techno music, la Street Parade è senz'altro the place to be in agosto. Non per niente richiama persone da più parti d'Europa. Quest'anno, per questa edizione dal titolo Together We Move, si è contato un'affluenza di 900.000 persone. Però Commento di esperienza, queste naturalmente del tutto personali. Sul finire del pomeriggio, con l'affluenza all'apice, il caldo estremo, era davvero difficile divertirsi. Le strade erano letteralmente inondate di lattine, di birra, bottiglie e pattume vario. Non si toccava quasi nemmeno più l'asfalto con i piedi. Nonostante i bagni pubblici messi a disposizione in città vecchia, pure nelle stradine laterali non direttamente toccate, come dicevamo, dalla street parade, c'era un fortissimo odore di urina perché le persone non usavano i bagni. E leggendo i vari giornali di domenica, anche di stamani, si sottolinea la grande azione di pulizia della città che dalle 2 del mattino di domenica è entrato in campo. Pensate, 160 operatori netturbini del servizio cittadino ERZ, che sta per Entsorgung und Recycling, che sono stati alle prese con 90 tonnellate di rifiuti ed hanno utilizzato 300 metri cubi d'acqua per lavare le strade e rimuovere residui appiccicosi e cattivi odori. Mi sembra questo un dettaglio di non poca rilevanza nei tempi che stiamo vivendo, e mi chiedo: c'è bisogno di divertirsi per divertirsi di produrre tutto questo pattume? E un evento come questo in piena estate con le temperature roventi ha ancora senso? Sono riflessioni naturalmente che oggi non valgono soltanto per la street parade, ma che dovremmo iniziare a porci in generale, anche per come dire, per eventi, per manifestazioni o anche insomma per altri appuntamenti che magari non hanno direttamente a che fare solo con lo spettacolo o con la cultura. In ogni caso, per non dilungarci, un'ultima riflessione ancora che volevo condividere con voi è questa, ed è una riflessione puramente positiva: ma quanto è bello il nostro paese d'estate con tutte le sue proposte culturali. Se ci pensate, soltanto il weekend scorso avevamo l'imbarazzo della scelta, grandi eventi per ogni gusto, il cinema sotto le stelle e non solo naturalmente nella nostra Locarno, il più grande festival di musica techno all'aperto a Zurigo e il Basker a Berna. Se ci mettiamo alla bellezza dei nostri paesaggi, dei laghi, dai laghi alle montagne, quasi un peccato andare in vacanza.
Become part of you, nothing new.
Ed era la voce di Nenè Cerri che con la sua Kong ci ha traghettati nella nostra terza mezz'ora insieme qui a K. Nenè Cerri con questo brano del 2018 tratto dall'album Broken Politics, un disco prodotto da Fortet e da Robert Del Naya dei Massive Attack. 18:01, tra poco noi parleremo di adolescenti e giovani intelligenti. Colgo anche l'occasione per ringraziare la collega Elisa Rossello che con me questa settimana lavora alle pagine di K. Noi continuiamo ancora in musica con questa Calabocca Menino e poi ci ritroviamo qui per i consigli rigorosamente con la K naturalmente.
De medo,
medo,
pra tu pular de novo,
novo,
18 e 6 minuti qui a K ed è tempo dei consigli e noi questa sera vogliamo parlare di un tema e a suggerircelo e a darci lo spunto è un libro uscito per Mimesis dal titolo Adolescenti Intelligenti, un libro che firma Gustavo Pietropolli Charmé. Lui è psichiatra e psicoterapeuta, esperto di adolescenza, cofondatore dell'Istituto Minotauro a Milano dove insegna ed è stato primario di servizi psichiatrici e docente di psicologia dinamica presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. È già in collegamento con noi. Buonasera, ben trovato a Rete 2, Gustavo Pietropolli Charmé.
Grazie mille, ben trovati.
Grazie, una buonasera, ben trovato a lei. Allora, noi partiamo proprio dal titolo del suo volume, del suo libro uscito per Mimesis, Adolescenti Intelligenti. Perché la scelta di questo titolo, o per meglio dire, qual è l'intelligenza a cui si riferisce? Perché e perché spesso agli adulti sfugge questa intelligenza degli adolescenti?
Appunto, generalmente l'ultimo degli aggettivi che viene in mente di dare agli adolescenti attuali è intelligente, glielo dicono di tutti i colori, e la violenza, quella e giù. A me non è che sia venuto in mente per contrarietà, è che davvero sono rimasto colpito dal fatto che rispetto all'anno scorso, diciamo, i ragazzi che vengono nella stanza delle parole, la chiamiamo così, è la stanza dove gli psicologi fanno i test, fanno i colloqui, eccetera. Sono molto spigliati, sono molto, sono loro che guidano la partita, hanno in mente come stanno le cose, nel senso che gli hanno già detto come stanno le cose, gli hanno fatto capire chi sono, che valgono, che hanno diritti, che bisogna che si facciano capire, che non devono star zitti, che devono aprire bocca, insomma tutto il contrario di quello che gli dicevano una volta. Questo modo di fare, questo pretendere che siano spigliati, come dire, ricchi di parole, di sapere, precoci, eccetera, a secondo me ha dato i suoi frutti, non li ha istupiditi, anzi, a mio avviso, ha fatto venire fuori dei bambini precoci. Io vedo in giro, ma dappertutto, bambini precocissimi, nel senso che si muovono, che sanno usare gli strumenti, le cose. Certo, se si vuole, conoscono malissimo le regole, per cui spesso nella vita civile possono essere così di intralcio, fastidiosi, ma nel complesso quello che colpisce è il fatto che loro pensano di avere ragione. Il contrario di quello che succedeva in passato. In passato partivano dal presupposto di avere torto, di dover stare zitti, di non farsi peccare in castagna, eccetera. Adesso invece pensano di avere ragione e vorrebbero capire meglio perché, no? Perché gli sembra di volere una cosa, voler essere maschi, voler essere femmine, voler avere tanto denaro, voler fare il giro del mondo, ma volere, come dire, non come fantasia, come progetto, come desiderio che condividono, sentono che gli altri glielo prestano questo desiderio, no? Glielo danno in mano.
Certo, lei nell'introduzione mi è piaciuto molto quando ci racconta il tema centrale di questo suo saggio, cioè esplorare l'origine e il contesto generazionale e culturale che ha favorito, ecco, qui mi piace il termine che usa, questa dimestichezza dei nuovi adolescenti con il discorso sulla propria mente. Questo era un punto, e l'altro era anche il fatto che lei racconta come siano gli adolescenti a convincere quasi i genitori ad andare nella stanza delle parole, a venire dallo psicologo.
Sì, beh, è un bel rovesciamento, no? Cioè, chiedere agli adolescenti di essere se stessi, di saperlo già, no? Di non farsi instupidire, di fare delle domande, ma perché lo sanno già, è una partenza che ovviamente fa sì che quando poi si arriva, per esempio, al tavolo dello psicologo, no, non ti trovi uno stupidino qualsiasi, ti trovi uno magari un po' saccente, però insomma, tutt'altro di quello che mi trovavo davanti, imbranato, intimiditi, colpevole, eccetera. Ecco,
Certo.
adesso questa idea qua di ragazzi saccenti può essere paragonato in termini di ragazzi sapienti, intelligenti, ragazzi intelligenti.
Che hanno?
L'intelligenza emotiva
Sì.
non è l'intelligenza dei quiz.
Certo, allora ragazzi intelligenti, sapienti, dicevamo prima che hanno una certa dimestichezza con il discorso sulla propria mente, che arrivano anche nella stanza delle parole con, diciamo, consapevolezza. E, per saperne di più, io segnalo allora il libro uscito per Mimesis, Adolescenti Intelligenti, di Gustavo Pietropoli Charmé, che ringrazio per essere stato con noi questa sera. Grazie e una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Riesco a stare in compagnia. Il tuo tesoro vero è che tutta la luce che dai torna a te. Non puoi, non devi riempire i miei vuoti. Non posso darti questa nostalgia, la leggerezza che fai nelle cose. Rende libera di andare via, di volare via. Le cose cambiano.
Quanta saggezza in questo brano di Nicolò Fabi, le cose cambiano, le case cambiano, l'unica scelta che ho è quella di vivere. 18-17 minuti qui a K e nello spazio adesso che solitamente noi dedichiamo a K e Spalla, abbiamo sempre i nostri ospiti con le loro differenti pagine, riflessioni, critiche su diversi temi. Anche qui ad agosto invece in questo spazio vogliamo riproporvi alcune delle voci protagoniste del nostro momento musical terapeutico, ve lo ricorderete, Senza Vergogna, andato in onda qui sulla nostra Rete 2, tanto apprezzato da voi, pubblico che ci ascoltate. Allora questa sera vi riproponiamo Senza Vergogna, la puntata andata in onda che ha visto protagonista Francesca Margiotta, al microfono del nostro Sergio De Laurentiis. Ascoltiamoli.
Abbiamo il piacere di ospitare la collega di Rete 1, Francesca Margiotta, che deve pubblicamente fare, non so, ammenda o quantomeno devi fare proprio un outing musicale.
Faccio un outing, buongiorno. Buon pomeriggio, io sono una di quelle che anziché vergognarsi va persino fiera degli orrori che le sono passate o di come si cambia nel tempo.
Beh, no? Allora andiamo ad indagare. Qui parliamo di un periodo abbastanza definito, giusto? Stiamo parlando degli anni 80, primi anni 90.
Beh sì, ho sviluppato il mio gusto musicale, diciamo, lungo gli anni 80, che sono stati il crogiolo di grandissimi dischi, anche un sacco di musica delle famose meteore. E quindi io tutte le meteore le ho assorbite e le ho ancora dentro di me pulsanti, anche orgogliosamente, perché le canzoni sono spesso lo specchio del tempo che abbiamo vissuto, sono un promemoria, sono come gli odori, no? Ti arriva quel suono, ti arriva quella canzone e puff, si materializza il ricordo di te in quegli anni che erano belli.
A questo punto io non lo introduco nemmeno, e a proposito di Madeleine, effetto Madeleine, sì? Vediamo che effetto fa agli ascoltatori di Rete 2.
Bello. Che orgoglio. Ma la lasci andare tutta adesso? Ce l'ascoltiamo tutta?
No, era proprio per gustarsi, allora, l'intro sobria.
Ma l'intro soprattutto era pomposa, era giustamente. Col tappetone di tastiere.
Esatto.
Questo è il suono degli anni 80, del 1986. Anno in cui io venni in possesso del disco The Final Countdown degli Europe. Parapparapparappa. Questa è la batteria.
Siamo ancora all'intro, non ancora
sì,
cantato.
Sì, è un intro di un chilometro proprio. Aveva poche parole la canzone, preferivano dedicarsi all'intro. Gli Europe sono un gruppo di rock svedese nordico che andava super di moda negli anni 80 e avevano le caratteristiche che piacevano a noi ragazzine. Erano biondi, okay. Carini, con il capello lungo e cotonato, no, cotonato no, ma con la permanente.
Okay.
E gli Europe incarnavano un po' il sogno del maschio nordico e contemporaneamente la musica un po' cattivella. Poi dopo conosci il metal e capisci che di cattivello avevano
c'era poco.
Però noi nasciamo, almeno a meno che tu non cresca in una famiglia di ascoltatori di musica colta che ti facciano assorbire, comprendere quella musica, molti di noi, penso la maggior parte, cresce e si forma al suo gusto. Io non ho avuto fratelli o sorelle maggiori che mi regalassero un po' della loro saggezza musicale. Ho avuto degli amici più grandi, ma sarebbero arrivati un po' dopo. E quindi io ho coltivato il mio gusto piano piano, perché non ti sto citando Drupi, Fiordaliso, Drupi, i vincitori che poi sono passati non alla storia dei festival di Sanremo.
Quindi insomma potremmo parlare a lungo, però parliamo ancora degli Europe, perché mi sa che c'è ancora qualche primizia, perché gli Europe sono stati importanti per te.
Ma certo, spero anch'io di essere stata importante per loro, ma non ne ho ancora avuto conferma. Gli Europe sono stati il gruppo del mio primo concerto vero, papà, mamma, dietro io e Marzia, la mia compagna di banco della quarta ginnasio, a Milano. I miei genitori hanno girato Milano dalle 3 del pomeriggio fino all'1 di notte, poverini. Hanno mangiato pizze all'infinito. Dopodiché, quando ci hanno recuperate dall'esterno dell'allora Pala Trussardi, si chiamava così, mio papà è stato zitto una mezz'ora dopo che siamo saliti in macchina. Io sembravo una bambina di The Ring, quel film d'orrore in cui la bambina che esce dal pozzo ha i capelli tutti lunghi, scuri, attaccati al volto. Io ero sudatissima. E mio papà, dopo mezz'ora di silenzio, ha detto: non ti porto più.
Ed è stato così?
No, però fondamentalmente poi dopo sono cresciuta, ho iniziato ad andarci con i miei mezzi, però non ti porto più. È stato divertente. La mia amica Marzia l'ho trascinata, era un po' meno fan, lei era una più colta, lei ascoltava De André.
Ah beh.
La saluto, poverina, è venuta al concerto degli Europe.
Senti, adesso passiamo anche al secondo brano. Mm. Ti chiedo esattamente di cosa dobbiamo vergognarci, perché stiamo parlando di un gruppo, è vero, molto commerciale, per usare un termine abusato, ma che non definirei proprio un gruppo di quelli di cui vergognarsi. Sto parlando dei Boyz II Men.
Sì, sono un po' passati nel dimenticatoio i Boyz II Men. Gruppo americano, musica. Ecco, li vedi, sono passati un po' di anni, 1986-1992. Con lo scavallare del decennio nuovo, io ho cominciato ad ascoltare anche molta radio ascoltavo, devo dire che tutte queste canzoni le ascoltavo dalle tante radio a cui da bambina telefonavo per poter ascoltare Sammy Barbeau, mentre invece poi negli anni 90 chiamavo per ascoltare queste cose. Beh, vergognarsi, perché io mi so cosa pensavo quando ascoltavo quella canzone lì, pensavo a ballare i lenti col ragazzino che mi piaceva, pensavo al romanticismo struggente di chi in quegli anni vive pochissimi psicodrammi. D'altra parte sei adolescente, però, è l'età dello psicodramma,
va
no?
Va bene, però tra vergogna, io qua ci metterei tanta tenerezza.
Sì, ho tenerezza anche. E le canzoni super, super romantiche, vuoi farcene sentire un pezzetto?
Ma questa la faccio sentire tutta.
Ecco, allora, quindi i Boyz II Men hanno quel cote lì del quale un po' mi vergogno, perché poi avrei ascoltato tanta musica romantica, soprattutto musica black, perché poi è diventato uno dei miei amori. Però così mielosa, è veramente mielosissima, con appunto l'amore eterno, quelle cose che poi cresci, ti disincanti un po', l'orecchio e il cuore poi vanno insieme e ti fanno pensare, ecco, come ero piccola.
Lo scopriamo subito, grazie mille Francesca.
Prego, è stato un piacere.
È stata nostra ospite per Senza Vergogna.
E ne serbo altre fortissime.
Ti invitiamo ancora, tranquillo.
Saying goodbye.
e con il momento musical terapeutico che ha visto protagonista Francesca Margiotta. Chi non ricorda gli Europe e questa ultima nota romantica che ha seguito e che ha chiuso questo appuntamento, ma anche in realtà il nostro appuntamento di questa sera, perché sono già le 18:28. Allora io ci tengo ad annunciarvi il laser che inizierà a seguire dopo K. È un laser che recuperiamo dal nostro speciale archivi a cura di Marco Orat, che ci porterà nel Museo Nazionale del Bardo di Tunisi. Poi alle 19 come sempre c'è l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera, e alle 20 invece voglio segnalarvi ancora che questa sera c'è Prima Fila in conduzione qui sulla nostra Rete 2. Ci sarà Lara Berliaffa che si collegherà per trasmettere in onda in diretta dalla Royal Albert Hall i BBC Proms. Quindi l'appuntamento è sulla Rete 2 a partire dalle 20. Noi invece dobbiamo salutarci. K naturalmente siamo solo agli inizi, oggi è lunedì, torna domani come sempre alle 17, quindi se vorrete ci ritroveremo sempre qui domani alla solita ora. State bene, vi auguro una splendida serata e a risentirci presto.
Suddenly, something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the skies. It's that old devil moon in your eyes. You and your glance make this romance too hot to handle. Stars in the night, blazing the light, can't hold a candle to your razzle-dazzle view. Got me flying high and wide on a magic carpet ride, full of butterflies inside. Wanna cry, wanna croon, wanna laugh like a loon. It's that old devil moon deep in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me with love.
Kappa.